Guarda, ti non so perché non... Aspetta, c'è più pronto. C'è pronto. Eccoci. Ok. Piace.
Allora, come dicevo stamattina, no? Ci sono le altre due conseguenze per la finale della parabola che racconta Gesù. Allora, le due conseguenze sarebbero queste. Se Gesù è l'offerta di salvezza da parte di Dio, non c'è alcun bisogno di esibire alcunché davanti a Dio. Di conseguenza, perché è quella la conseguenza che poi ci interessa e che noi notiamo in pratica, non c'è più alcun bisogno di separarci dai nostri fratelli, qualsiasi cosa facciano, di bene o di male, perché la salvezza è goduta insieme. E la deduzione, anche a livello di percezione interiore, potrebbe essere espressa così: più un uomo si loda e più l'immagine di Dio che venera è piccola, più l'immagine di Dio che coltiva è piccola. Più un uomo si distingue e si separa dagli altri, meno conosce la dolcezza che viene dalla salvezza di Dio. Queste due conseguenze potrebbero essere... No, la conseguenza è questa, ma questi due effetti possono essere presi come indicazioni di discernimento. Ve le ripeto? Allora, più un uomo si loda, più piccola è l'immagine di Dio che coltiva. Più un uomo si separa, quindi si distingue, si separa dagli altri, meno conosce la dolcezza che viene dalla salvezza di Dio. Non so se quando vi avevo citato quel testo romeno, non mi ricordo più, era qui o era in chiesa? Non mi ricordo. Comunque, quando questo testo è un famoso testo, ripeto, del 1500, dove si dice che la radice della bontà è la dolce intimità con Dio, no? Cioè, la bontà non è io faccio il bene, ma io sono così unito a Dio che non posso che fare il bene. E in romeno è proprio... In italiano non si può esprimere proprio, ma sarebbe la in romeno sarebbe dulciazza dumnezeiasco. Cioè, dire dolcezza da noi non va tanto bene, no? Cioè non è dolce come il cioccolato. Io che sono amante di cioccolato, non questo. Ma è la dolcezza nel senso di, sai, quando tu godi e ti riposi in un'intimità, no? Allora, noi immaginiamo sempre che l'intimità sia qualcosa che riempie a noi, come dire, non so, tra me e Dio. Invece l'intimità con Dio si vede ed è giocata in rapporto a non separarsi mai dai propri fratelli. Cioè il principio della intimità è legata sempre alla rivelazione di Dio come padre di tutti. E noi non siamo mai in pace con questa cosa, perché avendo una tendenza individualista, questo anche come cultura, ma penso anche proprio come psicologia nostra, no? Cioè io immagino, prima mi unisco a Dio, poi così prendo la forza, diciamo così, no? Per amare i fratelli. Non avviene così. Cioè questa è una deduzione mentale che noi, oppure un tipo di spiegazione che noi diamo, ma in realtà non avviene così. Cioè il movimento è... Tu senti che puoi godere di Dio di tanto in quanto non ti separi dai fratelli. E sarebbe quello che vi dicevo stamattina di San Francesco d'Assisi. Tutto è fratello e sorella, ma tutto! Non potete scegliere voi, fratello e sorella, quello che piace a me. Il resto andate a farvi vedere dire. Poter dire fratello e sorella deve essere detto a tutto. Perché quel movimento di benevolenza riguarda le creature, riguarda il mondo, riguarda la storia, riguarda tutti. Allora, in questa parabola, no? Se l'esito della preghiera non mette in risalto, non fa risaltare il volto del padre di tutti, del volto di Dio che è padre di tutti, la nostra preghiera non può essere accolta. Ma noi quando sappiamo che non è accolta? Quando la solidarietà con i fratelli è vincolata, quando la solidarietà con i fratelli è in qualche modo o inibita o... Mi ricordo che in questi giorni mi vengono in mente sia per l'argomento che tratto, ma anche sia perché ho ricevuto dei testi in questi giorni, mi vengono in mente molti incontri che ho avuto con grandi figure spirituali della Romania, no? Del mondo ortodosso. E mi ricordo uno di queste figure, padre Cleopa Ilie, penso che quando era vivo, adesso è già parecchi anni che è morto, era un po' la figura di riferimento per tutta la nazione. E mi ricordo che mi raccontava questo, come dire, aneddoto che quando era giovane aveva anche un fratello, no? Che andavano a visitare i vari, allora si chiamano i sicastro, cioè i vari eremiti, e hanno fatto questa domanda, no? Ma quando è che finirà il mondo? E questo eremita risponde, no? Quando non ci sarà più via, strada tra un uomo e l'altro, cioè quando gli uomini vivranno chiusi in se stesso, è la fine del mondo. Cioè la percezione che il mondo, perché il termine mondo voi sapete che allude non alla, diciamo, alla realtà materiale delle cose, ma alla realtà organizzata delle cose. Mondo è già un termine di senso, non è un termine materiale. Il cosmo, no? Mondo, vuol dire è già tutto organizzato, cioè io vedo le cose ma dentro un ordine. Allora l'ordine vero, che è quello che fa vivere il mondo, è preso dall'amore di Dio, no? Che è comunione. Allora quando questa comunione è vincolata, è mortificata, è impedita, il mondo perde la sua armonia. Noi non è che lo vediamo in generale, ma ognuno lo può sperimentare in sé. Difatti, quando noi perdiamo questo senso di comunione con noi stessi, con le cose, con gli eventi, automaticamente noi perdiamo la via per Dio. E d'altra parte vale la stessa cosa. Se io non trovo la via per Dio, vuol dire che non la trovo nemmeno per il mondo, cioè per i miei fratelli. Perché le due cose stanno insieme, sono come le due facce della stessa medaglia. E questa sarebbe la prima conseguenza. E poi ce n'è una seconda, che in parte dipende da questa. E la seconda si può formulare così. Noi, come possiamo lodare il Padre svelando la sua presenza nel mondo? San Paolo risponderebbe quando dice: noi siamo i collaboratori di Dio, come i ministri del Vangelo, no? Noi siamo collaboratori di Dio. Se voi dovreste coniugare, siamo i collaboratori di Dio rispetto a che cosa? Voi sapreste rispondere? Allora, collaboriamo con Dio per che cosa? Rispetto a cosa? E all'amore, eh? Cioè, si tratta esattamente di cogliere questo movimento. Perché Dio si manifesta al mondo? Per poter riconciliarci a lui, cioè per poter trasportarci nella sua comunione. In termini storici, vivere la comunione con Dio significa essere riconciliati. Di per sé no, un cuore che è pieno di amore per tutti lo percepisce quando è disposto costantemente, sempre a perdonare a tutto. Cioè la percezione della benevolenza è collegata al fatto che nessuno trattiene il peccato di nessuno. La benevolenza resta totale quando il cuore è totalmente aperto al perdono. È il mistero della riconciliazione. Allora, chi segue Gesù da discepolo è collaboratore di questo mistero di riconciliazione in atto nella storia. Ecco perché di tutte le cose che Gesù avrebbe potuto chiedere ai suoi discepoli, alla fine ne chiede solo una. In parte riassumendo quando dicono se vi volete bene, no? Il mondo potrà credere, ma non è un'immagine sentimentale, vuol dire se voi vi accogliete costantemente nel perdono reciproco, voi annunciate che Dio è con voi, che Dio è presente nel mondo. Vi ricordate quella espressione che suona in parte assoluta nel Vangelo, ma va colta a partire da una certa circostanza, quando dice dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, no? E noi regolarmente l'applichiamo alla preghiera, no? Dove due o tre pregano nel mio nome, sono in mezzo. Ma pare, no, stavolta non prendete con beneficio l'inventario, ma dalla mia o molti commentatori antichi, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, vuol dire dove due o tre si accolgono nel perdono reciproco totale, Dio è presente. È la porzungola. Cioè, San Francesco ha vissuto nella sua profondità questo aspetto, questa affermazione di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Volevo dire, la testimonianza, che per noi vuol dire il favorire la manifestazione della presenza di Dio in questo mondo, non è dato dal mio, dal mio voler fare il bene, ma è dato dalla mia disponibilità a perdonare sempre. Però anche qui, quando si parla di perdono, non pensate perdono alla singola mancanza, perdono proprio in generale, come atteggiamento di benevolenza totale. E voi capite che per fare questo nessuno più può essere attaccato a se stesso. Chi cerca la propria gloria in qualsiasi modo non può vivere questo. Non può. Allora, resta importante, no, la sottolineatura della parabola, no? Tornò a casa sua giustificato. E sottolineate, tornò a casa sua. Cioè riprende la via di sempre, la vita di sempre. E dopo ogni momento di preghiera si è demandati alla propria vita, sempre. Se voi, credete in Dio, automaticamente siete inviati al mondo. Vi faccio un altro... Vi ricordate il racconto della manifestazione di Dio al profeta Elia, all'Oreb? C'è il terremoto, il fuoco, no? E Dio non è. Poi c'è... dipende dalle traduzioni, no? Cioè il mormorio di un silenzio leggero, oppure comunque in ebraico vorrebbe dire, in ebraico ci sono molte parole per dire silenzio. In questo caso è applicato a Dio, è il silenzio come la percezione di una presenza, ma è delicatissima la cosa, no? E però si percepisce. Se voi leggete il testo, allora da una parte si resta ammirati dalla profondità di questa rivelazione, ma dall'altra resterete assolutamente stupiti, perché la voce che sente il profeta è: cosa fai qua? Che perdi tempo qua? Vai! Così è. Allora, la potenza di questo collegamento sta nel fatto che ogni volta che si gode di Dio, si gode del desiderio suo di essere conosciuto da tutti. Quindi più uno sta dentro, in questo caso Noè, credo che sia una delle sommità dell'esperienza di Dio nell'Antico Testamento, quello del profeta Elia, ma automaticamente più diciamo è coinvolgente questa manifestazione e più si è rimandati. Che fai qua? Due volte hai detto nel brano. E dice, povero profeta, sembrava che... ma è significativo, perché è tanto vera la manifestazione di Dio quanto è vera questa, quanto è vero questo invio al mondo. Ed è questo, tornò a casa sua. Allora, noi siamo rimandati, dopo ogni preghiera, a questa suprema verità. Dio offre la sua pace a noi, non noi dobbiamo fare di tutto per rabbonirlo, è Lui che la offre a noi, ma la offre a noi perché sia riversata sul mondo. Perché a Dio interessa tutto il mondo, non solo me. La buona notizia, quello che noi chiamiamo Vangelo, no? La buona notizia, la radice di una gioia nuova che è capace di cercare la comunione con Dio, vivendo la comunione con se stesso e con i fratelli, in Gesù, nostro Salvatore, nel quale, e allora almeno questo è il mio riferimento della lettera ai Galati al capitolo 4, versetto 28, si dice: non c'è giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina. E credo che l'ultima diversità nel mondo è maschio e femmina. Non ce n'è, oltre non ce n'è. E perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Allora, quando si dice tornò a casa sua giustificato, quel giustificato è abilitato a vivere questa comunione con Dio in ragione del fatto che è chiamato, è mandato a riversare questa comunione su tutto e su tutti. In questo senso, l'esito della preghiera non ci rende che collaboratori di Dio, ma collaboratori all'opera della riconciliazione. Tra l'altro, quando San Paolo illustra questo mistero della riconciliazione, sta parlando del ministero tipico della Chiesa e dice che la Chiesa ha un unico ministero, detto in termini forse per noi più accessibili, ha un unico compito, è chiamata a esercitare un'unica responsabilità, una sola, quello di favorire la riconciliazione. In un certo senso, no? Per esempio, mi è piaciuta recentemente, no? Hanno scritto, mi pare che sia Frère John di Tese, ha scritto una specie di, come si potrebbe dire, diciamo, giudizio di sintesi, no? Di quello che è la comunità di Tese, per quello che è stato, adesso non ha il valore di 30 anni fa, però Tese conserva ancora una, come dire, come diciamo pure un grande prestigio, no? Lo conserva ancora, anche se non sono più i ragazzi che vanno, e vanno quelli che allora erano ragazzi, ma adesso sono, cioè, sono già adulti, no? Cioè, a Tese giovani ne vanno pochi, ma è sempre tanta la gente che va, ma quella che insomma ha fatto quell'esperienza e continua, no? E scrivendo questo testo mi ha colpito molto, dice, ma noi come potremmo definirci? E parla non solo della comunità, ma come discepoli di Gesù. E definisce così, noi siamo invitati a essere amici di tutti, per quanto tutti non sono affatto nostri amici. Secondo me funziona bene questo modo, no, di percepire, nel senso che nel nome di Gesù tu offri non solo fraternità, ma amicizia. Ma questa amicizia non è un'offerta, come si intende, cioè, io non posso dire sono amico tuo se tu non sei amico mio, non si può, no? A livello umano. L'amicizia esige proprio come termine in sé, no? Come dire, la risposta, no? Deve essere reciproca la cosa. Ecco, il discepolo di Gesù non vive questa reciprocità proprio nell'amicizia. Cioè è così, diciamo così, mosso, avvertendo, no, il desiderio di Dio di essere conosciuto nel mondo, che favorisce questa benevolenza senza cercarla presso nessuno. E almeno secondo me è significativa questa cosa, è molto significativa. E questo è quello che dà ragione del fatto che la Chiesa si può interessare di tutti i popoli, non so, di tutte le situazioni, senza avere mai il mestolo in mano, anche quando lo vorrebbe avere. Ma questo, tra parentesi. Perché l'offerta è l'offerta nella collaborazione con il desiderio di Dio di estendere, no? Di raccogliere tutti nella comunione con sé. Ora, la preghiera, se non lavora in questa prospettiva, non può portare frutto. Quel frutto è definito, come vi dicevo stamattina, dal chi si umilia sarà esaltato. Ma ve lo ricordo ancora, quel chi si umilia non è io mi devo umiliare davanti al mio fratello. Guardate che non è mai chiesto questo. Mi ricordo un vecchio capo indiano, perdonate tutti i miei ricordi giovanili, un vecchio capo indiano diceva che l'umiltà non è quello di chinare la testa davanti a un altro, e parlo il guerriero, ma che tu non accetti che nessuno chini la testa davanti a te. Cioè, l'umiltà è favorire la dignità di tutti, non oh, io non valgo, io sono così, sono così. Non questo, è favorire la dignità di tutti, no? Allora, quel dire chi si umilia sarà esaltato è nel senso del se vuoi custodire il segreto di Dio, che è l'amore per gli uomini, tu ti devi abbassare. Se non ti abbassi, quel segreto non lo puoi percepire, non lo puoi vivere. E ho sempre trovato una spiegazione, almeno secondo me, veramente bella, di Gregorio Magno, quando commenta la, diciamo, la chiamata degli apostoli. Non mi ricordo più adesso in quale Evangelo, no? Ma quando si dice che dopo aver fatto la pesca miracolosa, Gesù chiama gli apostoli per seguirlo, no? E gli altri gli vanno dietro. E lui fa un commento più o meno di questo genere e dice, ma veramente questi uomini non è che possedessero tante cose, quindi in realtà non è che hanno lasciato chissà che cosa. Qualcosa sì, infatti non erano proprio nullatenenti. Se avevano una barca, se avevano una piccola azienda, come si chiama, per il lavoro, no? Come pescatori, quindi qualcosa avevano. E lui dice, ma non ha lasciato poco chi non trattiene nulla per sé. Quindi il lasciare non è legato a che cosa io ho, il lasciare è a non trattenere niente. Ma voi provate a pensare, quando ognuno, pensate quando eravate giovincelle, uno sente, ma sono chiamato a fare questo, voglio fare quest'altro, no? Allora io lascio e seguo. Non è proprio molto difficile fare questo. Il problema è, io ho lasciato, ma quante altre cose ho preso e me le tengo care? Allora, il movimento del lasciare non è io lascio le mie cose, ma non trattengo nulla. E nell'antichità questa spiegazione è diventata, diciamo, la modalità di intendere il rapporto fraterno, in questo senso. Quando un fratello commette una colpa contro di te e tu sei invitato a perdonare, la spiegazione è data perché tu devi trattenere il suo peccato. Se tu lo trattieni, tu non resti più libero. Allora, il non trattenere ha questa doppia valenza. Tu fai il bene, non trattenerlo. Perché se trattieni il bene, Dio non lo considera più. Se ricevi il male, non trattenerlo. Perché qualora tu facessi il male, non avendo trattenuto quello del tuo fratello, Dio non tratterrà il tuo. Non so se capite la doppia valenza, no? L'effetto è non trattenere nulla, ma non è l'insegnamento tipico di San Francesco. Non trattenete nulla. Nel bene, per non vantarsi, no? Nel male, perché trattenere il male significa mettersi nella condizione di giudicare. Solo Dio giudica. Solo Dio conosce al punto da giudicare in verità. L'uomo no. Allora, quando noi tratteniamo, noi siamo sempre nella logica del separarci. Siamo sempre nella logica nel distinguersi. Quando preghiamo, trattenendo, essendo in questa logica, la nostra preghiera non potrà essere accolta, perché non farà risaltare la figura di Dio come padre di tutti. Cioè, i movimenti sono di questo genere. E vorrei finire con, cioè, come aggiungere, no, una cosa che andava bene anche stamattina, ma avrebbe portato troppo. Allora, c'è un passo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 4, al versetto 11, dove nella traduzione letterale ebraica si dice così: il monte era tutto un fuoco che si innalzava fino al cuore del cielo, come dire, fino a entrare nel cielo. E quando Dio dà la sua parola, i comandamenti, no? La cosa è percepita come un fuoco. Ma c'è un bellissimo commento di Rabbi Hanok che dice così: il fuoco del Sinai arse dentro agli uomini fino a che fece loro un cuore di cielo. Il collegamento qual è? Se la parola di Dio è fuoco, è perché è manifestazione del suo amore. Dove si gode dell'amore di Dio, si fa come gli angeli che adorano Dio, e questo è il cielo. Questo cielo è come, perdonate, è un modo un po', è come trasferito nel nostro cuore. Noi siamo invitati a fare nel nostro cuore come gli angeli in paradiso, e il cuore diventa l'immagine del cielo. Tanto che ho trovato, mattina non potevo, ho trovato, E il commettono: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Con tale invocazione chiediamo di poter vivere in modo da celebrare il Signore in grande concordia, nell'amore e nella pace, al modo degli angeli in cielo, perché là non vi è orgoglio né invidia, ma amore e sincerità vicendevole. Cuore e cielo alludono a questa dimensione. Se cielo è la dimora adorante di Dio, dove ci sono gli angeli, terra è tutto ciò che è segnato dalla divisione, cioè dal peccato. I nostri cuori sono ancora terra e noi preghiamo che questa terra finalmente diventi tutto cielo, dove godere della comunione con Dio e con i fratelli in pienezza, perché il cielo è la dimora di Dio, là dove Dio è adorato e glorificato. Ma il cielo è il nostro cuore, che diventa dimora di Dio, e segno della sua presenza in noi è proprio la fraternità. Tradotta in termini storici, è la disponibilità al perdono in tutto, sempre. Questo è la, diciamo, è la, chiamiamo così, l'aggancio per collegare la finale della parabola del fariseo e del pubblicano al tempio con la vicenda della porziuncola, della particella di paradiso, del fatto che nel cielo si può godere della presenza di Dio, no? Si adora Dio come fonte di comunione. Sì. Domani invece continuiamo con un altro aspetto della preghiera.